wild Irish in the sea. A wicked sight. Listen that again, listen that again. Right now, Irish Tim Styley is a wicked Styley. Uniton Pussy is a wicked Styley. Your Tim Sun System is a wicked Styley. Bob Selecta is a wicked Styley, right? Reggae, reggae Styley. Roots reggae Styley. This is the original Irish team, this a wicked style. I come in improvisation to pun Babylon. I come in
Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, un attimo.
E vi abbiamo salutato con un rumore terrificante
che adesso abbiamo ovviamente eliminato perché mi ero dimenticata di chiudere la cassa.
Questi errori da principianti ce li concediamo ancora ogni tanto, giusto perché stasera siamo quasi in anticipo rispetto al solito.
Esatto, e intanto allora ovviamente diamo un caloroso benvenuto, soprattutto caloroso direi,
sì,
la temperatura ai nostri ascoltatori. Oggi è lunedì 11 giugno, sono le 19.04, siete su radiazione.info e in particolare siete in compagnia di Tamburi Rossi notizie dal fronte, che come potete notare è composto da solamente due delle voci soavi che vi accompagnano ogni lunedì pomeriggio.
Perché quelle come noi vanno sempre in giro in coppia, come si suol dire. No, salutiamo la nostra terza palla che oggi era purtroppo impegnata.
Ovviamente ci manchi, ma arriverà presto con la sua voce suadente anche lei a riscaldare quest'estate, la prossima puntata ovviamente. E invece, come insomma ricordiamo ai nostri ascoltatori, per poter sentire invece la voce molto interessante di Larissa, avrete modo di trovare il podcast della sua intervista, della sua rubrica, appunto Voce antifascista dalla Nuova Russia, aggiornamenti dalle Repubbliche Popolari, proprio insomma nei prossimi giorni, ascolterete insomma le aggiornamenti che purtroppo anche dal Donbass arrivano, e sempre con portatori di notizie insomma non troppo felici, però insomma come sempre, ecco, la testimonianza è che la resistenza anche continua, cioè man mano che continua l'aggressione continua anche la resistenza, e questo insomma
continua,
bisogna
la resistenza
anche vederlo
anche qui, tra l'altro, perché appunto ringraziamo ancora Larissa che anche adesso che il lavoro non le permette di intervenire in trasmissione qui, pur lavorando tutta la settimana, trova il tempo nel weekend anche per dedicarsi a noi, e non solo naturalmente, al proprio paese, e insomma sta portando un contributo veramente importante.
Assolutamente, anche perché con il deserto di informazione che c'è, ovviamente la sua è una testimonianza fondamentale, quindi insomma ricordiamo ai nostri ascoltatori la possibilità di ascoltarla dalla prossima, insomma dalle prossime ore, tra oggi e domani lo troverete sul sito di Radiazione come sempre. Direi che insomma anche la nostra puntata sarà ricca di controinformazione, anche
di belle notizie come sempre. Non odiateci, non è colpa nostra.
Esatto, odiate gli imperialisti, che è colpa loro. E in particolare ovviamente non potremo che andare a parlare della situazione in Palestina, sempre più grave. Anche questo venerdì purtroppo ha contato ben 5 morti, scusate, 4 morti e 500 feriti, a causa appunto dei cecchini israeliani che si abbattono con una precisione che le loro armi super tecnologiche li permettono, contro appunto le masse dei palestinesi che si muovono contro appunto nella marcia per il ritorno contro i confini che dividono Gaza dallo stato sionista. Quindi anche da lì insomma purtroppo le notizie non sono molto molto piacevoli, ma dall'altra parte anche lì la lotta continua, e questo non può che essere un esempio per tutti noi, no?
Assolutamente.
Ecco, direi che insomma questo, poi altri argomenti che ritorneremo sul nostrano, quindi insomma anche un po' di argomenti che riguardano gli imperialisti di casa nostra, che insomma a noi ci sembra sempre importante sottolineare il loro ruolo, anche quando ai campi, ai posti insomma d'oro ci sono stati dei cambi di figuri, ma insomma sappiamo che sono sempre loschi,
sempre dei bei figurini comunque.
Esatto, tra l'altro adesso il ministro della guerra viene proprio direttamente dalle fila dell'esercito, quindi giusto per essere tranquilli e sereni che insomma i patti con non verranno certo disattesi, nonostante sì, in campagna elettorale magari Salvini aveva fatto qualche sbavatura, ma insomma subito riportato all'ordine da un Conte che tra l'altro ci ha tenuto immediatamente appena guadagnato la poltrona, la poltrona d'oro, ci ha tenuto insomma a specificare che l'Italia sta nella NATO e che quello è il partner principale, insomma, dal punto di vista imperialista, ma sempre però tenendo un buon rapporto con la Russia di Putin, evidentemente, non per dare un contentino anche a tutti i sostenitori della Lega, che insomma,
diciamo che essendo oltretutto un governo composto da pazzi, tra l'altro, e si cerca di tenere i piedi un po' in tutte le scarpe. Allora si fa un occhiolino a Putin, si fa un occhiolino alla Merkel, perché comunque c'è stato l'incontro anche, nonostante appunto sia un gruppo teoricamente anti-europeista, c'è stato già un incontro in cui Conte si è prontamente calato le braghe. Quindi è stata ribadita la presenza dell'Italia nella NATO, insomma, questo governo del cambiamento sostanzialmente è cambiato, nel senso che cerca di accontentare ancora più imperialisti di prima.
Beh, decisamente, anche perché anzi a qualche exploit che si potevano vedere in campagna elettorale, quando c'è stata tutta la manfrina per poi insomma far sì che Mattarella varasse in qualche maniera, no? Il nuovo esecutivo, insomma, la grande borghesia evidentemente ha fatto presente che avrebbe fatto cascare qualsiasi cosa, che insomma, cioè, ha ricordato chi sei il paron del vapore, come si suol dire qua.
E se quindi lo sono ricordato bene.
E quindi, appunto, esatto, non temete, il paron del vapore è sempre lì, e chi sarà a fare la parte dell'esecutivo, insomma, non ne potrà certo sfuggire dal punto di vista, insomma, dei dettami. Questo è un po', no?
Non vi diciamo chi alla fine usufruirà di tutta questa bella politica, perché sono convinta che potrete dircelo voi tra qualche mese.
Esatto, faremo, anzi potrebbe fare un toto scommesse, tanto per
A chi gli girano più i coglioni tra qualche mese, sarà una dura lotta.
Esatto, va bene, direi che fate un po' di così ciance da bar, quasi, nel senso aperitivo.
Ma l'abbiamo andata la sigla?
No,
infatti. Che scandalo.
Appunto, quindi è ora di sentire la nostra sigla gagliarda, come sempre, e a fra pochissimo per entrare poi nel merito, insomma, delle notizie di quest'oggi.
Vedi, il mondo si divide in due categorie: chi ha la pistola carica e chi scava.
Siamo con le masse.
Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio. Che mi sto bene da solo.
Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Io cerco l'anima, se ci sarò sarò normale.
من مخيم خارج الروح لمخيم داخل الروح من شعب الجبارين لشعب الجبارين وين ما يروح الأقوى بالمعادلة ولو إنه مطروح كتيبة خمسة ترابية اجتياح
طريقنا مرسوم بالعلم يدل على الخريطة الحجر يعبر حدود يحدد خطوط عريضة بالمخيم جمعية انماء وتوعية تدعيم صمود ببلاد ما تحلم منها بعمرك تعود طرق ملتوية لأوسع منطقتي ألف كلب يضل للطريق خلي العين على كامل الخريطة عدوك قريب خلي سلاحك أقرب محمد النبي طه يذكرك إنر ومش همها مصلحتك هدم بيوت من القدس للبرج والبارد ناطرين الفرج من مخيم لمخيم الطابع بتتدحرج المداخل مزابل دليل على المدخل لا تفوت بدك إذن بالدخول من الأول للآخر الكل عمال يتفتش صار بالأرواح مثل لسعة عقرب الوقت بتراجع لنقطة العودة مش للحل الأقرب عكة لعكة من يافة ليافة حيفة لحيفة نضالنا بطول ولاد الأرض بتشهد
عن المناطق يا با في منطقة في ملتقى في منطق مش منطق وفي منطلق من منطق النطق بمنطقي إذا بسب وبلعن الكل بحكي لي أسحي والحياة شرد من كثر ما الحي بيرتقي بيرتقي للأوطر استوطر بتاعنا بخلع وبراءة أطفال عشان جولة بيهدموا بيتنا عشان شارعهم يحلى وبوقتوا بصوتنا عشان اضطهادهم يعلى عايشين كل مهان دور حياء القتلى وبتلغي الروح بالروح عشان نزيدوا القتلة وين احنا مين احنا ده احنا هيك صرنا تهنا من حالنا بندور على وطننا كانت المقاومة فن بذكرنا لنا بس سحبوا منا مفهوم فنا فنا سلمنا حالنا عا انه يستقر عيشنا بس اتفاجأنا كيف كلنا استقرينا موتى
يلا اسمع
ترابية معادلة عنا جدا بسيطة ماشيين على مبدأ العطاء من دون أي مقابل لا تمشي جنب الحيط مبدأنا ماشي بعرض الشارع مخزننا فكر كل الشارع رصدين حركة كل الشارع فاهمين الدنيا كيف ماشي بس مش ماشي معنا والغاية عنا ما بتبرر أي وسيلة مش بحاجة لقدرة خارجة عن الطبيعة مشان عش في أعمى جاي أفد عيون كل واحد عامل حاله أعمى سميني كتيبة ترابية نظامي اجتياح ودي أحمطة تعبي البلد في المجمع في ولد ماشي حافي لحم بقص يما مش بايدي عم بحاول اوصل لاكتفاء ذاتي اجيب حالي مشان اخلق رب مصاري طعم ولادي مش عم بمثل ما بمثل الا وضع كل شخص بالحواري مثل حالي
كإنسان بدائي بطبيعته مو تواضع وامن بنظرية داروين يعني عامل اساسي بالفوضى والفوضى المنظمة بالنسبة له منظمة نظام وحر حواري ماشي لحالي جوي خرائي والمشاعر عندي اشي داخلي لاني اغلب وقتي لحالي وهمي بيضلوا بيني وبين قاسي فتفاداني لاني صرت شخص عدائي ابن حواري فخد احترام رصاص عشوائي بتكوش حمام سلامي صغيرة بالسماء فترابية قررت هالمرة تفتح سحاباتها هسا ولسه انك بالبعض مرة بالسنة بس عنا عايشينها ولك عام دار السنة كانت مسألة عدة شعب صفت مسألة شخصية ما هي يا حياة بالسر الصديق يا ممات كم العدا
انذار طوارئ بلكني قادر على قتل المسامع امسي بارح بختار كلام والسامع متابع من شوارع الزقة دي بتلدد العوامل زي ما عامل انتاج غرائم العبخل مناهل صبح حوامل جنين ملسن قوى الاسكات حضرتك من وين امسي متربي على الكبكات حدد موقفك بالذات انا غير قادر تقتات لحمي بر شو بتتوقع مني عايش الفتات من ثبات عم ابدا بنقرر انه نواصل واللي حاصل مش متواصل معنا فكرك المعاصر انت قاصر محدود بعقلية بدائية فارس النبيل دور كوميديا بمسرحية انت تايه بجو ضبابي دور على المنارة اشعل الدرب امامك اصنع لمعة الشرارة خد قرارك غير التاريخ اتبع حقيقة بلا موسيقى انت قادر تبني عالم بلا موسيقى
ما تبديش بالفورة وانت شاكك فيها بتنهيها ما تحكينيش عن الثورة وانت طفيها بتطفيها ما تعتليش المنبر والطلعة غوية بتبنيها ما تحكيش بأفخاخ السياسة وتسمم الشعب والناس بتنفيها قضية مش مكتب ايدين التنظيمات وعمال تكتفيها انقسامنا مش علكي بتمام الشمتين وعم بعلكوا فيها وعلى كل الهينا الانقسام صار من التاريخ من لبنان للكرامي للقدس اطلام جاهزي
Rieccoci in onda, siete sempre in compagnia di Tamburi Rossi, notizie dal fronte, e questa cacchio di cassa continua a rimanere alzata. È colpa della cassa comunque, che no, è troppo piccola per le nostre mani.
No, 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 la alzo io per ascoltare la musica mentre
sì,
va.
Sì, ma poi è vero che è un casino da abbassare.
Sì, no, perché bisogna essere un po' più gatte di quello che siamo. Attualmente siamo un po' più bollite che gatte, direi.
Abbastanza, abbastanza. Ma sperando di non bollirvi ulteriormente, entriamo finalmente nel vivo della trasmissione, cominciando un po' a parlare di affari nostri, di affari italiani, con un articolo di Mario Di Nucci del 5 giugno che commenta un po' il retroscena della parata del 2 giugno. Le autorità italiane non hanno organizzato la consueta grande parata militare per celebrare il 72esimo anniversario della Repubblica. Non era auspicabile, già che l'Italia, violando la propria Costituzione, è impegnata con discrezione in oltre 20 missioni militari nel mondo e continua a espanderle a vantaggio della NATO, dunque degli Stati Uniti. Quella del 2 giugno non è stata una parata militare, anzi nemmeno una parata, ma una rassegna. Lo sostiene il ministro della
Mamma
difesa.
Mamma mia, una rassegna quasi cinematografica, direi, quasi culturale.
Ma celebriamo questo ultimo termine coniato per l'occasione, ultimo atto, come dice proprio Di Nucci, della ministra Pinotti, che salutiamo e speriamo di non rivedere mai più.
La Pinotta.
Esatto, speriamo soprattutto che non ce la facciano mancare.
Sì, infatti, beh, oddio, considerando il personaggetto che ci abbiamo.
Infatti. Comunque la sfilata ai fori imperiali di fronte al nuovo governo appena insediato è stata simbolicamente aperta da 330 sindaci in rappresentanza della società civile, seguiti da tutti i settori delle forze armate, per celebrare la festa degli italiani uniti per il paese. Nel suo messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella ha espresso la gratitudine del popolo italiano alle forze armate per la preziosa opera che svolgono in tante travagliate regioni del mondo per l'assistenza alle popolazioni gravate dai conflitti. Ovviamente noi ci dissociamo da questa cosa,
mamma,
non dall'essere popolo, ma dal ringraziare per la preziosa opera.
Agghiacciante.
In base alla nostra carta costituzionale, architrave delle istituzioni e supremo riferimento per tutti. Man mano che i reparti sfilavano venivano elencate le missioni militari in cui le forze armate italiane sono impegnate in oltre 20 paesi. Dal Kosovo all'Iraq e all'Afghanistan, dal Libano alla Libia e alla Lettonia, dalla Somalia a Gibuti e al Niger. In altre parole, venivano elencate le guerre e le altre operazioni militari cui l'Italia ha partecipato e partecipa, violando la propria Costituzione, nel quadro della strategia aggressiva ed espansionista USA-NATO. Le operazioni militari all'estero, in cui l'Italia è impegnata, sono in continuo aumento. Oggi 5 giugno, su incarico della NATO, cacciabombardieri italiani Eurofighter Typhoon cominciano a proteggere, molto virgolettato, insieme a quelli greci, lo spazio aereo del Montenegro, ultimo entrato nell'alleanza. Cacciabombardieri italiani già proteggono i cieli di Slovenia, Albania ed Estonia dalla minaccia russa. Navi da guerra italiane si apprestano a salpare per il Pacifico, dove parteciperanno alla RIMPAC 2018, la più grande esercitazione navale del mondo, cui prenderanno parte, sotto comando USA, le marine militari di 27 paesi in funzione anticina, accusata dagli USA di espansione e coercizione nel Mar Cinese meridionale. Forze speciali italiane hanno partecipato in Niger a un'esercitazione del Comando Africa degli Stati Uniti, sponsorizzata dall'Unione Europea, in cui sono stati addestrati circa 1900 militari di 20 paesi africani. In Niger, dove gli USA stanno costruendo ad Agadez una grande base per droni armati e forze speciali, l'Italia si appresta a costruire una base destinata a ospitare inizialmente 470 militari, 130 mezzi terrestri e 2 aerei. Scopo ufficiale dell'operazione, ostacolata da opposizioni all'interno del governo nigerino, è aiutare il Niger e i paesi limitrofi a combattere il terrorismo. Scopo reale è quello di partecipare, sulla scia di Francia e Stati Uniti, al controllo militare di una regione ricchissima di materie prime, oro, diamanti, uranio, coltan, petrolio e molte altre, di cui nemmeno le briciole vanno alla popolazione che vive per la maggior parte in povertà estrema, col risultato che cresce il dramma sociale e di conseguenza anche il flusso migratorio verso l'Europa. Il nuovo governo intende rivalutare la nostra presenza nelle missioni internazionali sotto il profilo del loro effettivo rilievo per l'interesse nazionale. Per farlo occorre però stabilire quale sia l'interesse nazionale, ossia se l'Italia debba restare all'interno di un sistema di guerra dominato dagli USA e dalle maggiori potenze europee, o ne debba uscire per essere un paese sovrano e neutrale in base ai principi della propria Costituzione. E questo, diciamo che Conte ha già dato una risposta a questa domanda.
Non c'è problema.
Politica interna e politica estera sono due facce della stessa medaglia. Non ci può essere reale libertà all'interno se l'Italia, sovvertendo l'articolo 11, usa la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli.
Ecco, questo insomma un po' per dare una veste a quello che è stata le solite commemorazioni del 2 giugno, che non fanno altro che essere invece che appunto la festa della Repubblica, che insomma è stata conquistata al termine della resistenza contro il nazifascismo, e invece viene insomma ridefinita come, cioè, di fatto la festa delle forze armate, non si capisce poi in quale contesto, e
per poter esprimere tutta la nostra gratitudine, ovviamente.
Sì, appunto, no, proprio riconsolidando invece un ruolo di guerra, no, dell'Italia, che invece dovrebbe essere, semmai, no, considerando come nasce questa festa, cioè come una festa appunto per il cambiamento da monarchia a repubblica, cioè insomma si potrebbe festeggiare mille altre cose, tipo, no? Invece è proprio il ruolo imperialista dell'Italia sui fronti di guerra. Mi sembra molto interessante. Molto interessante del resto come l'articolo che potete leggere sul blog di Antonio Mazzeo, veramente insomma lungimirante per quanto riguarda tutta una serie di articoli di controinformazione che insomma con molta precisione lui stila, e questo lo trova molto a proprio casca ad hoc. Si intitola la lunga notte delle scuole armate italiane. Questo è del 10 di giugno, quindi insomma proprio fresco, caldo come preferite, vista la temperatura, e che un po' va a disegnare quella che è la situazione, un tema molto delicato e molto importante, che è appunto la militarizzazione progressiva dell'istruzione, dalla scuola all'università. Insomma, vediamo sempre di più i militari essere presenti tra i banchi, non certo per imparare qualcosa che magari gli farebbe pure comodo, ma per impartire l'educazione del bravo militare e del bravo cittadino sottomesso all'imperialismo, che insomma plaude alle azioni di guerra che poi i militari vanno a fare in giro per il mondo, come sottolineava appunto l'articolo precedente. Andiamo un po' a vedere quindi questo articolo cosa ci racconta. La lunga notte delle scuole armate italiane. Se in tempi di pace le forze armate superano ogni limite di decenza nella loro sempre più invasive occupazioni di scuole e attività didattiche, è doveroso interrogarsi su cosa potrebbe accadere in caso di guerra guerreggiata nell'Italia della cosiddetta Terza Repubblica. Peggio di così l'anno scolastico 2017-2018 non poteva concludersi. Sfilate, parate, cori e bande musicali di studenti e militari uniti nel tricolore, fra virgolette, perché era proprio il nome del progetto, per cui poi tra l'altro proprio da Antonio Mazzeo è stato contestato il fatto di essere obiettore di coscienza e quindi non partecipare a questa parata. Andando avanti con l'articolo. Parti saluti di alunne e alunni in base e installazioni di guerra, con tanto di selfie ai piedi di cingolati, carro armati, cacciabombardieri e sottomarini. Saggi ginnico-militar sportivi e gare di corsa al passo del bersaglieri. Borse di studio e formazione e certificazioni per l'alternanza scuola-lavoro nei campi d'assalto dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, o nelle aziende dell'export degli strumenti di morte. Sono centinaia ormai le esperienze didattico-educative che le forze armate, in assoluta autonomia e fuori da ogni doveroso controllo degli insegnanti, impongono alle studentesse e agli studenti italiani. realmente impossibile censirle, ma tra quelle svolte nelle ultime settimane ce ne sono alcune che meritano essere menzionate per la loro gravità e il prevedibile impatto negativo nel processo di formazione e crescita di tanti nostri figli. Giovedì 31 maggio 2018, ad esempio, una rappresentanza del 9° reggimento d'assalto col Moschin, il reparto d'eccellenza delle forze speciali di terra che opera in tutti gli scenari di guerra internazionali, si è recata presso l'Istituto Scolastico Leonardo da Vinci di Guidonia, Roma, per incontrare gli alunni della scuola elementare. Il primo incontro tra gli incursori e la classe era avvenuto nei giorni precedenti, proprio presso l'aeroporto militare di Guidonia, dove i bambini assistevano alle prove della parata prevista per la festa del 2 giugno. E in maniera del tutto spontanea ed assolutamente inattesa per gli uomini del col Moschin, gli alunni si sono lanciati in acclamazioni e applausi, riecheggiando il grido arditi lanciato dagli incursori. Cioè, i brividi.
Oddio!
Rabbrividiamo, direi. Riporta l'ufficio stampa dello Stato Maggiore dell'Esercito, cioè questa qui è quello come lo Stato Maggiore dell'Esercito, appunto. Racconta la stampa quello che è successo, ma andiamo avanti con il virgolettato. Incuriositi da tale spontaneo slancio, cioè nel senso che proprio questi bambini erano proprio sbracciati, incuriositi da tale spontaneo slancio, gli incursori hanno avvicinato la scolaresca, che li ha travolti con slancio affettuoso. Mamma mia. In particolare, un bambino che si era infortunato poco prima ha raccontato che, siccome gli arditi sono i più coraggiosi tra i coraggiosi, avrebbe sopportato il dolore come loro. Non potendo lasciar passare così tale manifestazione di affetto, gli incursori hanno a loro volta fatto una sorpresa ai bambini e, incontrandoli in aula, regalando il crest del 9° reggimento col Moschin e ringraziandoli da parte di tutti gli incursori dell'esercito. Cioè, qua dovrebbe partire una canzoncina stile Balilla, no?
Ecco. Stile Balilla.
Sì, esatto.
Stile Balilla.
Tutte e due.
Ci sta in ogni caso.
Tutte e due. Anche un gattino annaffiato che mi agolerà. Potremmo metterci lì, che tanto per fare un po' di scena ancora più.
Un ardito annaffiato che mi agolerà.
Esatto.
Ma con coraggio.
E con prontezza e sprint. Spirito di sacrificio, aggiungiamo noi. E continuiamo l'articolo. Coronano l'articolo, che ci riporta ai tempi più bui dell'Istituto Luce, numerose fotografie che ritraggono le lezioni frontali degli ufficiali arditi in una classe di prima, dove le divisioni di genere sono più belle e strutturate. I bambini mostrano orgogliosi bicipiti e pettorali, le bambine sorridono entusiaste.
E lavano i piatti.
Sì, intanto danno una spazzata all'aula, perché poi alla fine quella sarà il loro futuro. Nel senso, veramente, guarda. Andiamo avanti con l'articolo. Innocenze rubate, coscienze stuprate, i corpi sottratti, cooptati, convertiti in icone di guerra e di morte. La campagna militare nelle scuole di Guidonia ha avuto un'indicazione precisa ed inequivocabile: adotta un sorriso di un soldato. Questo è il titolo. Una serie di iniziative che hanno coinvolto oltre 800 studenti delle scuole di ogni ordine e grado, promosse dal personale del 60° stormo dell'aeronautica militare alla vigilia della rivista per la festa della Repubblica. Il progetto mira a creare una possibilità di contatto tra le realtà sociali attraverso una comunicazione comune, quella di sorridere insieme. Sì, non con i popoli che andate a bombardare, verrebbe da aggiungere, ma comunque, vabbè, continuiamo con l'articolo. Si legge nel sito internet dell'aeronautica: la fatica della marcia sotto il sole o sotto l'acqua, l'impegno di tutti gli organizzatori per la buona riuscita viene ricompensato dal sorriso. anche se timido, che i bambini e gli adolescenti esternano senza pregiudizio o filtro, ma in maniera del tutto incondizionata. L'incontro tra il personale militare di Guidonia e gli studenti avviene attraverso la presentazione dei simboli, delle uniformi, della storia dei reparti che ogni anno prendono parte alla sfilata. L'attività ludica e culturale allo stesso tempo si trasforma in un valore aggiunto che consolida quella reazione emotiva, la quale attraverso l'espressione facciale del sorriso innesca automaticamente sentimenti quali l'empatia, la serenità e la voglia di stare tutti insieme, uniti nella gioia.
Perché sono questi i cardini dell'esercito italiano.
Madonna mia, che schifo. Riconoscere i reparti attraverso le loro uniformi e le attività esperienziali, quali la marcia insieme ai soldati, sono stati i punti cardine della relazione soldato-bambino in patria. Cioè, veramente, ragazzi, cioè
ricordiamo che queste cose, tra l'altro, sono pagate dai contribuenti, quindi di fatto uno non solo paga per queste stronzate, ma deve anche fare un ripasso di storia a suo figlio, visto che invece che insegnargli la storia, gli insegnano un mucchio di cazzate sull'esercito italiano.
Esatto, no, che vorrei insomma precisare, ascoltatori, che quello che vi ho appena letto non è una pagina tratta dal, non so, 1933, ma è esattamente quello che viene pubblicato sui siti dell'aeronautica nel 2018. No, giusto per insomma. Ma andiamo avanti. Sei curiosa, cara, di vedere come va a finire.
Guarda, a morire
questa situazione tragica. Allora, non è andata purtroppo meglio a 3.000 studenti frequentanti gli istituti scolastici, cioè, perché questo era successo a Roma, a Guidonia. Ma andiamo a vedere. Non è andata purtroppo meglio a 3.000 studenti frequentanti gli istituti scolastici napoletani, dove la divisione Acqui, alla guida delle brigate terrestri d'élite granatieri di Sardegna, Aosta, Pinerolo, Sassari e Garibaldi, ha organizzato e gestito in prima persona il progetto Legalità, per tracciare l'importanza delle forze armate e in particolare dell'esercito italiano non solo nel solco del centenario della Grande Guerra, che ormai sto centenario, cioè 5 anni che vanno avanti,
è concluso quest'anno, infatti.
Grazie a Dio, ma anche su alcune attività del territorio nazionale, come ad esempio con l'operazione Strade Sicure. Nell'ambito delle attività didattiche e di orientamento del percorso scolastico, prosegue il comunicato dell'esercito, un team di soldati dell'Acqui ha divulgato nelle classi l'importanza dei valori di fiducia, coraggio, solidarietà, dignità e sacrificio.
Hanno dimenticato stile, che era un altro dei loro cavalli di battaglia.
Ma ve lo faremo sentire noi nella nostra pubblicità Progresso, che sono sempre...
Noi non dimentichiamo.
No, assolutamente. No, veramente terrificante. Abdicando alle proprie funzioni costituzionali, tantissime scuole hanno affidato alle forze armate la rielaborazione e la narrazione storico-culturale della Prima Guerra Mondiale, una delle peggiori carneficine della storia dell'umanità. Un processo di mistificazione, quello condotto dai militi arditi insegnanti, che culminerà con i festeggiamenti della vittoria nel prossimo 4 novembre. Prevedibile apoteosi della partnership scuole forze armate e della militarizzazione a fini dichiaratamente bellici del sistema educativo nazionale contro il sapere libero e critico. Ci troviamo di fronte a un processo inarrestabile? Non lo crediamo, anzi, riteniamo che sia ancora possibile intervenire contro questa marcia sulla scuola di generali, ammiragli, paramilitari e nostalgici dell'Italia colonial fascista. Per questo facciamo l'appello lanciato qualche giorno fa da un gruppo di insegnanti. Primi firmatari Luca Cangemi, RSU del liceo Lombardo Radice di Catania, Marina Boscaino, docente e pubblicista di Roma, Dina Balsalma del IC Romano di Eboli, Natia Migliori dell'IIS di Palazzo Acreide. per aprire una riflessione generale che individui nella salvaguardia degli spazi di discussione e nel rifiuto della pervasiva presenza militare nelle scuole due nodi importanti. Chiediamo alle docenti, alle studentesse, agli studenti, al mondo intellettuale di prendere parola e di avviare una stagione di impegno che leghi ancora più strettamente la lotta alla legge 107, alla quale alla militarizzazione del sapere e all'autoritarismo, e sin d'ora prepariamo a un grande appuntamento di riflessione e di iniziativa per l'apertura del prossimo anno scolastico. Scrivono i promotori dell'appello Docenti contro la guerra. Chi ha a cuore le sorti della scuola pubblica italiana e ritiene doverosa e imprescindibile la difesa della sua vocazione autenticamente democratica, ugualitaria e pacifista, può socializzare nei territori e negli spazi scolastici la campagna Scuole Smilitarizzate, che è stata promossa dal Pax Christi Italia proprio per arginare la crescente invasione e occupazione dei militari nelle scuole e rivendicare invece all'istituzione scolastica un ruolo educativo e di formazione delle coscienze nel solco della Costituzione per un mondo di pace. Scuole smilitarizzate chiede alle istituzioni di ogni ordine e grado di rifiutare ogni attività di partenariato con le forze armate, dalla propaganda all'arruolamento, alla sperimentazione, alla vita militare degli studenti, dall'organizzazione di visite e strutture riferibili alle attività militari, all'alternanza scuola-lavoro nei corpi armati e nelle industrie belliche. Ogni volta che la scuola spalanca le porte a chi propaganda la guerra, tradisce la sua specifica missione educativa e non tutela la propria sopravvivenza ed efficienza, afferma Pax Christi. Così si è creato il paradosso di una scuola che da un lato denuncia giustamente i tagli continui cui è sottoposta, dall'altro collabora con quelle strutture militari che ingoia somme faraoniche per i suoi strumenti di morte sottratte all'istruzione. Beh, direi che nel senso, al di là di Pax Christis, con cui uno può essere più o meno in sintonia, noi particolarmente poco, però rispetto a questa campagna, cioè la della smilitarizzazione delle scuole, non si può che essere assolutamente d'accordo, nel senso che di fronte a un progressivo, no, penetrazione con tutte le forme citate in questo articolo di Mazzeo, ma insomma purtroppo molte altre se ne possono ricordare, e appunto tutte queste forme di penetrazione da parte dell'esercito hanno un obiettivo ben chiaro, cioè quello di da un lato solidarizzare con un apparato militare che nei prossimi anni sarà sempre più impegnato sui fronti di guerra che i padroni vogliono aprire e portare avanti, come già stanno facendo in questo periodo, e che quindi da un lato facciano questo, dall'altro lato appunto non solidarizzino con i popoli che invece subiranno sulla loro pelle gli scarponi, i cingolati e le bombe che i nostri soldati adesso fanno vedere con tanta serenità e sorriso agli studenti, anche i più piccini. Questo insomma è molto grave ed è fa parte di quello che abbiamo sempre sottolineato essere, no, la questione di aver messo come primo posto nell'agenda politica di governo in governo la guerra, che poi caratterizza tutta la quotidianità. Quindi pensare che la guerra sia una cosa lontana, no, che la Siria sia una cosa che non ci riguarda perché è a chilometri di distanza, a parte il fatto che siamo nel Mediterraneo, che non sono tanti chilometri,
a parte il fatto che comunque le conseguenze economiche arrivano e come, quindi in ogni caso non è affatto vero che non è nostro interesse,
ma anche poi la vediamo concretizzarsi nella quotidianità più vicina ai nostri figli, alla nostra, cioè proprio a noi che frequentiamo la scuola e più in forme, nelle forme di essere studenti o di essere insegnanti, di essere bidelli, di essere genitori, quello che è, cioè è evidente questo tentativo, quindi insomma la necessità di mobilitarsi e di solidarizzare con i docenti che si mettono in prima fila, come Antonio ha fatto, contro questi progetti, insomma è più che altro doveroso e necessario, ecco.
da doveroso ricordare la nostra solidarietà, visto che abbiamo già assistito a dei tentativi di repressione, sicuramente contro Antonio Mazzeo, ma non sarà certamente l'unico di chi si oppone, quindi preventivamente ribadiamo la nostra solidarietà e il nostro piccolo contributo.
Assolutamente, anzi, insomma, speriamo di poterlo ospitare i nostri microfoni ancora e presto, e magari, insomma, anche ospitarlo in carne e ossa da queste parti, che visto che il Veneto è in particolare una delle regioni più colpite anche da questi progetti di militarizzazione degli istituti scolastici, quindi insomma ne avrebbe molto da dire su di noi, sulla nostra regione, e noi avremo molto da ascoltare per poter poi mobilitarci in merito.
Bene, direi facciamo una pausetta.
Ma certo, cara. Ah, ma prima della pezzoni musicali che i nostri ascoltatori agognano, ovviamente non possiamo che fare un break di pubblicitario, insomma,
esatto,
un po' di pubblicità.
Ci sta tutto.
Pubblicità progresso.
Eritrea, Etiopia, Grecia, Albania, Jugoslavia, Iraq, Afghanistan. Più di 100 anni di esperienza coloniale.
Energia. Difendiamo gli interessi dell'ENI ovunque.
Stile.
Con eleganza abbiamo stuprato e massacrato uomini, donne e bambini somali per rappresaglia.
Tecnologia.
Stiamo acquistando 90 F-35 per il costo di 13 miliardi di euro.
Coraggio.
Con droni e armi telecomandate possiamo sterminare i popoli comodamente dai nostri fortini.
Orgoglio.
L'onore di far parte di un esercito di retaggio fascista che negli anni si è macchiato di ogni genere di efferratezza.
Che aspetti? Unisciti all'esercito italiano.
Esiste un mondo fatto di passione, coraggio, dedizione, solidarietà. Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri sono là per annientarlo. Scopri da vicino le forze armate. Nonostante il grande impegno, ci sono ancora molti popoli da saccheggiare. Iscriviti alla Mininaia. Vai dall'esercito prima che l'esercito venga da te.
صفحة جديدة كانش ينفع ابدا نكمل، كان لازم نبعد ونتقلل. بسأل عليك السماء ابعد سلام بعد سلامي مع الهوى كل يوم. زهقان انا من نفسي وست من كتر يأسي، ومن هنا جاني الامل ابني كل اللي اتهدم. ضحكت انا وفتحت قلبي، طلعت حلمي المستخبي، دورت انا ولقيته جنبي، خدني معاه وقال لي عدي. بكره الشمس تطلع وتشوف الشجر، ولو كملت يومك هتقابل القمر. بكره الشمس تطلع وتشوف الشجر، ولو كملت يومك هتقابل القمر، هتقابل القمر.
السعاده قبل ما تدوق الزعل.
eccoci nuovamente in onda, sempre su radiazione.info, sempre con Tamburi Rossi, notizie dal fronte. E quando sono le 19.54 ormai, stavo già pensando alle 20, ma invece siamo ancora nelle 19 di lunedì 11 di giugno. Andiamo un po' a sempre parlare di casa nostra, ma per insomma almeno allietarvi
e del padrone del nuovo padrone di casa nostra, soprattutto
esatto, no, per un po' allietarvi questo pomeriggio accaldato dopo insomma le notizie poco rassicuranti che abbiamo letto precedentemente sulla situazione di militarizzazione delle scuole. Andiamo invece un po' a vedere come è stato accolto il nuovo ministro Salvini, anzi ormai
degli interni,
ministro esatto degli interni, quindi un ruolo assolutamente centrale visto insomma i prossimi le prossime progetti di riforme che andranno a calare come una mannaia sulla nostra capozza. E andiamo a vedere come è stato accolto a Catania, che insomma il suo bagno di folla è stato come al solito abbastanza difficoltoso, no? Allora, prima da ministro ma non cambia la musica, Salvini contestato a Catania. Che bisogna dire, a Catania stanno veramente, cioè stanno prendendo proprio 100 punti al colpo perché tra il giro d'Italia super contestati, contestato, bravissimi, che hanno bloccato il come si dice insomma il giro per ben mezz'ora, subendo anche purtroppo poveracci le cariche, sono stati bravissimi. E oggi insomma protagonisti nuovamente a salutare Salvini, che arrivava a fare la sua pisciata, come si suol dire. Allora andiamo a vedere, no? Articolo del 3 giugno, oggi domenica 3 giugno, a pochi giorni della costituzione del nuovo governo e del suo incarico come ministro dell'interno, Matteo Salvini ricomincia il suo tour nelle città italiane e attraverso la Sicilia per costruirsi consenso laddove ne ha riscosso meno. Infatti ricordiamo un po', il sud è stato più che altro riconosciuto insomma da 5 Stelle come partito.
Sì, anche perché avrai anche tolto Nord dal nome del tuo partito, ma non è che la gente è proprio così di memoria corta da non ricordare certe sparate del passato, anche di Salvini.
Esatto. Andiamo un po' quindi a vedere cosa è successo. Appunto lui si era recato giù per sostenere i candidati del centrodestra alle prossime comunali che si svolgeranno appunto nel territorio. Infatti ricordiamo che proprio domenica scorsa, cioè ieri, ci sono state un po' di tour di elettorali nelle varie città, tra l'altro qua vicino era Vicenza, Treviso, Piove di Sacco per i vicinissimi di Padova. I nostri ascoltatori di Piove di Sacco, noi vi abbiamo sempre in mente e sappiamo che avete votato il PD, visto che è stato riconfermato. Vabbè, andiamo avanti con un annuncio dell'ultimo minuto. Questa mattina, quindi appunto il 3 di giugno, è atterrato a Catania, diretto dalla centrale Piazza Verga, dove l'ha sostenuto una conferenza stampa all'interno dell'hotel Excelsior. Nella Sicilia che il neo ministro ha infangato e denigrato nel passato, ad aspettarlo non è mancata la contestazione. In poche ore dopo l'annuncio del suo arrivo a Catania, la piattaforma Mai con Salvini ha organizzato l'accoglienza, quella che appunto lui non vorrebbe in tutti i sensi. Sono state assediate le vie d'accesso alla piazza, blindate poi da un ingente numero di forze dell'ordine, e al grido "a casa tua" i manifestanti sono arrivati più volte a contatto con le forze dell'ordine. In Sicilia si soffre la disoccupazione, la forbice tra ricchi e poveri si allarga sempre più, dichiarano i contestatori. L'accesso ai servizi è inesistente e lui vorrebbe venire a raccontarci le sue balle, di come la flat tax ci aiuterà a superare la crisi, di come ama la polizia e il controllo e odia i migranti, consapevoli che lo conosciamo bene e non gli abbiamo mai creduto. La stessa retorica di odio che utilizza oggi Salvini per aizzare la guerra tra poveri la utilizzava qualche anno fa contro il meridione. Non ha capito che la nostra parte, la nostra Sicilia, quella del 52% di disoccupazione giovanile, del 41% di famiglie a rischio povertà, non può che essere una nemica, perché nemica di classe. E questo ovviamente, insomma, cioè non possiamo che condividerlo e sostanziare che non è solamente la Sicilia che sarà la sua nemica di classe, ma insomma tutti coloro che appunto insomma invece si trovano a essere dall'altra parte della barricata, cioè che non fanno che tutti i proletari, i lavoratori non potranno che poi rendersi conto che tanto con Salvini quanto con i governi precedenti c'è il Paron, nel senso Confindustria e compagnia briscola, non possono che far continuare a marciare la stessa medicina che ci ha avvelenato la vita fino adesso. E se Salvini o chi per esso dovesse in qualche maniera non rispettarla, sicuramente insomma in due per tre ci si libera di questo, insomma. Quindi no, sappiamo bene che se già prima ci stava sulle palle per quello che diceva, adesso ci starà sulle palle per quello che farà. Quindi, insomma,
e anche per quello che dice, insomma, è un bonus.
È un bonus.
Bene, ma parlando proprio di veleni, e qui mi aggancio al titolo dell'articolo che andiamo a leggere, tratto dal Sole 24 Ore di, mi manca la data,
quest'oggi.
Di quest'oggi, quindi siamo
11 di giugno.
E che titola proprio "I veleni del G7, così l'America di Trump ha trasformato gli alleati in nemici, ci stiamo spostando".
Ne avevamo già abbastanza un'idea, visto i dazi che continua Trump a firmare come se non ci fosse un domani, non solo contro gli stati canaglia che insomma anche l'Europa c'è massiva là, ma anche proprio contro gli europei, pensiamo anche agli ultimi proprio tra di acciaio e alluminio che sono stati firmati qualche settimana fa.
Certo, diciamo che un idillio che non c'è mai stato adesso si è definitivamente rotto. Andiamo a vedere come. Quebec City, Canada, Donald Trump con una brusca e spesso brutale escalation della faida con gli alleati in pochi giorni ha aperto un vero e proprio vaso di Pandora, ha liberato tutti i veleni della sua America First che rischiano di intossicare un sistema internazionale. Auspicato da paesi europei e non solo, in grado di rimanere ancorato a valori di multilateralismo, cooperazione e difesa di economie aperte e democratiche. Un vaso di Pandora che ha scoperchiato qui in Quebec e che sarà difficile chiudere. Trump, che dica la malafede di potenze amiche, ha sacrificato il G7, che di quell'ordine da 40 anni è uno dei garanti. Lo ha seppellito sotto un bombardamento di irati tweet sabato, raddoppiati ieri da violentissime dichiarazioni dei suoi consiglieri, in massima parte destituite di fondamento, che hanno accusato paesi amici di tradimenti e furti, fino a promettere, abbandonando anche le sembianze del decoro diplomatico, un posto all'inferno a qualunque leader la Casa Bianca giudichi infido. E poi dicono degli integralisti islamici. Il barrage di micromessaggi e invettive che ha sconfessato ogni intesa, anche tenue, tra alleati, potrebbe avere una ragione immediata. L'ha messa inconsciamente quella sua stessa ristretta cerchia di personaggi fidati quanto diplomaticamente impresentabili. La necessità molto personale per un leader permaloso e ultrapopulista di apparire nei panni di duro. Le circostanze che avrebbero dettato il bisogno di virilità politica, l'azzardato summit di domani con il dittatore nordcoreano Kim Jong-un. Una scommessa che oltretutto, teme parte della stessa Washington, potrebbe tradursi in poco più di un evento mediatico a vantaggio di Kim e non di Trump e delle sue speranze di Nobel per la pace. Per tacere di svolte a Pyongyang della causa di una penisola coreana denuclearizzata o delle aspirazioni alla stabilità internazionale. Ma la spirale di crisi aperta con gli alleati questa volta potrebbe spingersi ben oltre spedienti e appuntamenti ravvicinati e tradursi in passi indietro di più ampia portata e ardui da recuperare. Se le altre potenze industriali, dall'Europa al Canada al Giappone, non riusciranno a trovare efficaci antidoti all'isolazionismo della Casa Bianca e a colmare il vuoto di leadership collettiva che ha lasciato, G7 e altri consessi internazionali potrebbero essere ridotti a una famiglia disfunzionale, prona a sempre maggiori drammi o melodrammi. I test non mancheranno. Nelle prossime 6 settimane sono previste decisioni americane su NAFTA e su ulteriori dazi contro la Cina e forse e soprattutto un appuntamento a Bruxelles a luglio al summit NATO. Il clima nelle capitali alleate non promette bene. Deprimente è stato il giudizio del cancelliere tedesco Angela Merkel sul disastro del G7 in Canada. Una doccia fredda, ha aggiunto un altro funzionario del vecchio continente, nonostante l'abitudine ormai all'imprevedibilità della Casa Bianca. A mettere sotto accusa Trump e le sue strategie non sono oggi i suoi critici, bensì l'arida cronologia dei fatti. Ricordiamola rapidamente. Trump ha oggettivamente e ripetutamente minato il G7, è arrivato tardi e ripartito presto dal summit, senza che ve ne fosse alcuna necessità e senza neppure nascondere che non avrebbe voluto andarci. Ha fatto precedere il proprio arrivo da bordate di attacchi ai partner, in particolare a Francia e Canada. Una volta giunto al palazzo di Charlevoix per il vertice, ha sfoggiato voluta superficialità. Ha affermato in pubblico che le relazioni non erano mai state migliori, dando loro un voto massimo da concorso di bellezza di 10 su 10. Mentre durante incontri riservati si lasciava andare a scomposte arringhe, a tu per tu contro gli infiniti presunti crimini economici e commerciali commessi dagli alleati ai danni di un'America beota. Un tema rilanciato nella sua conferenza stampa finale, spesso sconclusionata, ma con un messaggio. Sono finiti i tempi nei quali gli Stati Uniti si lasciano trattare come il salvadanaio derubato da tutti. Mi fa un po' pensare a Salvini che dice la pacchia è finita.
Sì, esatto.
Ecco poi altre uscite parse ai partner puramente provocatorie. La proposta di trasformare il G7 in un'area a tariffe e sussidi zero, usata in realtà per giustificare un altro assalto, la minaccia che se gli alleati non cambieranno registro e ascolteranno i diktat americani, la sua amministrazione scatenerà sanzioni ben più dure di quelle già molto controverse sull'import di acciaio e alluminio, a cominciare dall'auto. Infine un ulteriore sfregio al ruolo del G7. L'idea di reinserire senza indugi la Russia nel club dei grandi, ritornando al G8. Un'idea che, se può essere discussa nel merito, da Trump è stata ancora una volta presentata non con i crismi di serietà, ma con quelli del guanto di sfida. Perché la Russia non è qui? Abbiamo un mondo da governare. L'annessione della Crimea, che non aveva provocato l'estromissione di Mosca nell'accezione trumpiana della storia, è stata ridotta a qualcosa accaduto tempo fa. Ancora, durante le fatidiche trattative a oltranza per arrivare a una dichiarazione finale congiunta del G7 che quantomeno inviasse un segnale incoraggiante su una futura unità ancora possibile, la delegazione americana si è a lungo impuntata su una fase, il tradizionale riferimento all'importanza a una frase, scusate, il tradizionale riferimento all'importanza di un ordine mondiale del commercio basato sulle regole. Ha poi ceduto, ma dopo tutto questo Trump ha deciso che è stato troppo quando il premier canadese Justin Trudeau ha ripetuto quel che aveva già detto numerose volte durante la propria conferenza stampa finale, che Ottawa avrebbe risposto ai dazi americani e che trova le motivazioni adotte dalla Casa Bianca per sanzionare gli alleati, la minaccia alla sicurezza nazionale, insultanti. Trump, già partito dall'aereo, ha twittato che ordinava alla sua delegazione di ritirare la firma al comunicato già firmato da tutti, perché Trudeau sarebbe stato disonesto e debole. Non basta, la Casa Bianca ha mobilitato Larry Kudlow, ufficialmente capo economista e in verità polemista TV al tramonto ripescato da Trump quale megafono per le sue dottrine, e Peter Navarro, screditato docente, noto quale paladino di guerre commerciali. I due senza remore hanno definito Trudeau niente meno che un traditore che ha pugnalato Trump alla schiena e che, come tutti i leader che tratteranno con l'America in malafede, avrà un posto speciale all'inferno.
Madonna santa.
Sì. Cioè... ci va leggero, ma qualcuno gli può togliere il telefono. Kudlow, esauriti gli improperi, non ha risposto alle domande vere. Trump ha accusato Trudeau di aver mentito, ma il capo economista non ha saputo indicare una sola istanza di menzogne, del leader canadese. Dai leader europei, da Emmanuel Macron ad Angela Merkel fino a Theresa May, sono arrivate espressioni di frustrazione per le scelte della Casa Bianca. Il dilemma vero resta però il da farsi, vale a dire come trovare gli anticipi adeguati per contenere un leader quale Trump. Dopo un anno e mezzo dalla sua presidenza, nessuno sembra più vicino a risolvere questo rebus. Anzi, con un'amministrazione statunitense sempre più arroccata su protezionismo e nazionalismo, è la ricerca che si è fatta frustrante. Sullo sfondo si fa più concreto lo spettro di danni permanenti ai legami transatlantici e tra grandi democrazie. Vabbè, sorvoliamo sul termine. Ad una leadership occidentale, tre in passato, capace di sopravvivere a tensioni e differenze, compresa la guerra in Iraq. I leader alleati sono parsi finora oscillare tra tentativi di persuadere Trump, di perseguire un appeasement e recenti reazioni più muscolari per contenerlo, ma senza risultati evidenti. Trump non esita oggi a dichiarare bellicosamente, contro ogni previsione di conflitti commerciali senza vincitori e vinti, che la superpotenza al suo comando è in grado di schiacciare amici e nemici che si mettano sulla sua strada. È una spirale distruttiva che significativamente lascia attoniti anche i canadesi, a lungo l'alleato più vicino e fedele oltre che strettissimo partner economico. Da quando il premier conservatore di Ottawa, Brian Mulroney,
l'ambulanza dà un senso di drammaticità della cosa.
Scusate, ma se non vogliamo morire, siamo con la finestra aperta. Dicevamo, da quando il premier conservatore di Ottawa, Brian Mulroney, cominciò a firmare patti commerciali con Ronald Reagan, poi estesi a NAFTA, che oggi la Casa Bianca minaccia di abrogare a giorni alterni, mentre lo rinegozia. Trudeau ha per mesi provato la strada del dialogo con Trump, ha cooptato l'anziano Mulroney, che conosce personalmente Trump da quando questo faceva l'immobiliarista, e nominato una squadra speciale per coltivare con cura le relazioni guidate dal ministro degli esteri, la 49enne pragmatica, ex giornalista di prestigio e ministro del commercio internazionale, Chrystia Freeland. Sforzi di soft power che hanno tentato di sottolineare a Trump gli storici rapporti di strettissima fratellanza economica e militare tra i due paesi. Questi sforzi sembrano adesso essere stati vanificati. Anche facendo la tara agli eccessi retorici di Trump, l'erosione di fiducia tra i leader è un riconosciuto fenomeno con serie conseguenze in politica estera. In una delle uscite più aggressive, Trump è riuscito persino ad accusare i canadesi di aver distrutto la Casa Bianca nel conflitto del 1812. Erano stati gli inglesi. Adesso il presidente sembra aver scelto di procedere con un'autentica dichiarazione di guerra politica contro il Canada. Se serviva un sintomo del virus che minaccia di crescente contagio gli equilibri internazionali e le alleanze occidentali e che cova in seno all'amministrazione statunitense, la crociata contro Ottawa fa decisamente al caso. Trudeau è diventato paradossalmente il grande nemico di Trump, non Vladimir Putin, che va riportato nel G8 nonostante i suoi ancora recenti sforzi di sabotare elezioni in Occidente, ma un vero antidoto, una risposta chiara e adeguata alle sempre più pesanti incognite di cui Trump si è fatto portatore ancora manca.
Beh, insomma, direi che questo articolo, che ricordiamo essere del Sole 24 Ore, e quindi, nel senso, è la voce dei padroni di Confindustria nostrana, cioè è molto, no, nel senso, esplicito sulla la gravità della situazione tra paesi europei e gli Stati Uniti, proprio dovuta alla via protezionistica che Trump, insomma, di dazi in dazi sta sempre di più marcando, e che, insomma, lo vede in solitaria anche al suo interno, nel senso che non tutta la borghesia statunitense sostiene questa posizione, insomma, l'abbiamo già detto in varie puntate, ma anche la borghesia statunitense vive una spaccatura interna, appunto, tra i vecchi sostenitori, diciamo, dei democratici, quindi di Obama e compagnia briscola, che avevano un progetto, invece, che vedevano, insomma, la questione dell'apertura di nuovi mercati, no, come con TTP regolati, insomma, in maniera condivisa, non per bontà, ma per poter far entrare le proprie merci all'interno più comodamente all'interno dei mercati europei, ha invece la ricetta che, insomma, l'entourage di Trump, i sostenitori di Trump stanno poi effettivamente continuamente concretizzando con tutti appunto i dazi che tra contro la Cina, contro l'Europa, contro molti altri paesi stanno sempre, insomma, si stanno inanellando uno dietro l'altro, ecco, negli ultimi mesi.
Sì, siamo sicuramente, stiamo assistendo a una fase più avanzata dello scontro interimperialista, sicuramente esacerbata dalle politiche di Trump, che però non ha trovato il tempo in tutto questo comunque di non far mancare il suo sostegno a Israele con le ultime grandi manovre, come lo spostamento, abbiamo già detto molte volte, dell'ambasciata americana a Gerusalemme, legalizzandola implicitamente come capitale di Israele, e questo per introdurre un po' quello che sarà il prossimo argomento della trasmissione. Ma grande. Prima... lo so,
mi hai lanciato proprio Madonna mia, che stile,
non quello dell'esercito.
Esatto.
Va bene, direi che ci prendiamo un attimo per una riflessione musicale, ci vediamo tra pochissimo. Ci vediamo.
بيقولوا الأغلبية هي الصواب، قريت التاريخ وفهمت الدرس المستفاد، الأغلبية كانت دايما صوت السكوت، والغش والنفاق دايما حاضر موجود، وكلمة الحق كانت وحيدة وبعيدة، حاربوها زي ما حارب أي حاجة جديدة. قضية كبير أنا ماشي فيه من غير أمل، أحاول أخرج يقولوا تهبل. قضية كبير أنا ماشي فيه من غير أمل، أحاول أخرج يقولوا تهبل. أنا مش منهم، عاوز اني ابعد عن كياني واسيب مكاني واغير عنواني وبيع احلامي، خايفين يعلموني لا في يوم افهم، دايما بيفوقوني قبل ما بحلم، عاوز اني افضل جاهل حافظ مش فاهم واغرق في هموم حياتي وفرز اعافي. قضية كبير انا ماشي فيه من المراكب. يا زمن كان قاسي قادر بس على اللي حابب، غمضت عيني واتقهرت من بلد العجايب، تصبحي على كسبة أحلى يمكن يشتريها عقلي، تصبحي على صرخة أعلى يمكن بيها رئة قلبي، جيب صباحك على اللي كاذب أو منافق ناوي يهضر، افضحي كل الديابة اكشفي لو ناوي يصدر، أوحش حاجة لو قررت تبقى عادي عادل، أو واحد وسط زحمة من العبيد، أوحش حاجة لو قررت تبقى عادي عادل، سبب إنه حر يعيش وحيد، ارسم خط الطريق لو وراك شمعة تضيء، اسم الكتاب الرفيق كمل لو مهما كان، ابلع ملح الدموع، اصرخ ملعون ده جوع، اكسر ظهر الخضوع، صابر طول الزمان ماشي فيه من غير أمل، أحاول أخرج يقولوا تهبل، قضية كبير أنا ماشي فيه من غير أمل، أحاول أخرج يقولوا تهبل، أنا مش منهم.
Thank you. رفرف عشباكي وغرد عصفور عصفور بعيونه حكي والغيب تشري صوبها ومكان يحكي يحكي مطول العصفور نائم أي جايب هالمساء مطول العصفور نائم جايب هالمساء آه وعلي 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 مين دلو دلو مطول العصفور دلو منين جايب هالمساء مطول العصفور دلو منين جايب هالمساء آه وعلي 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 دلو دلو
prendetelo come un suono di benvenuto. Bentornati di nuovo in ascolto di Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte. Siamo sempre su radiazione.info, sono le 20:20 e come preannunciato cominciamo a parlare di Palestina, ma anche un po' di USA, giusto per ricollegarci alle letture precedenti, con questo aggiornamento del 7 giugno tratto da Infopal. ACLU, nuovi tentativi USA di mettere a tacere critiche a Israele. L'Unione per le Libertà Civili Americana, appunto ACLU, ha lanciato un nuovo allarme sui tentativi legislativi per mettere a tacere le critiche nei confronti di Israele, dopo che i membri del Congresso hanno introdotto la legge sulla prevenzione dell'antisemitismo il mese scorso. In un post di un blog a firma di Manar Wahid, consigliere legale legislativo, e Brian House, avvocato, il famoso gruppo per le libertà civili ha affermato che il nuovo disegno di legge silenzierà le critiche contro Israele, protetto dal primo emendamento. Facendo notare che i veri crimini di odio contro gli ebrei sono già illegali secondo la legge federale, la CLU sottolinea come la legislazione proposta definisce un discorso che applica un doppio standard per Israele o che nega al popolo ebraico il diritto dell'autodeterminazione come prova dell'antisemitismo. Lunedì la CLU ha inviato una lettera al Congresso opponendosi al disegno di legge. Secondo la CLU, il disegno di legge fa parte di un'ondata inquietante di tentativi guidati dal governo di reprimere il dibattito israelo-palestinese, mantenendolo solo su un lato, quello israeliano. La tendenza si manifesta nei campus universitari, nei contratti statali e persino nei disegni per cambiare la legge penale federale, ma l'impatto è lo stesso. Coloro che cercano di protestare, boicottare o criticare in altro modo il governo israeliano vengono messi a tacere. La CLU ha aggiunto che tali sforzi per censurare le critiche al governo israeliano e la difesa dei diritti palestinesi rendono un cattivo servizio al vero problema dell'antisemitismo negli Stati Uniti. Affrontare l'antisemitismo è importante e necessario, in particolare nel clima attuale, ma non richiede la messa a tacere di proteste o espressioni protette costituzionalmente e anche non protette costituzionalmente, vista l'atteggiamento del Congresso ultimamente, aggiungo io.
Assolutamente. Andiamo poi a dare qualche aggiornamento di fatto, insomma, proprio dalla dal, invece dal campo di battaglia, direi, perché purtroppo appunto andiamo un po' a dare degli aggiornamenti rispetto ai morti che l'esercito israeliano, i cecchini sionisti, hanno appunto fatto finora, da quando il 30 marzo è cominciata la marcia per il ritorno, la grande marcia per il ritorno del popolo palestinese. Allora, riportiamo i dati che potete trovare sul sito Infopal, dice appunto dati del Ministero della Sanità appunto palestinese: 135 palestinesi uccisi e 14.700 feriti dal 30 marzo. Secondo le statistiche del Ministero della Sanità, 135 palestinesi sono stati uccisi dall'esercito israeliano in Cisgiordania e nella striscia di Gaza dall'inizio della protesta della Grande Marcia del Ritorno, iniziata il 30 marzo. Di questi, 127 sono stati uccisi nelle proteste della striscia di Gaza, tra cui 4 nella giornata di venerdì scorso, appunto. Nella striscia di Gaza 14.700 palestinesi sono stati feriti da armi da fuoco o asfissiati dai gas lacrimogeni. Venerdì sono stati 4 i palestinesi uccisi e 618 sono rimasti feriti da proiettili o asfissiati dai gas. Tra questi 48 bambini e 20 donne. Per quanto riguarda la gravità degli infortuni, il ministro ha affermato che uno è in condizioni critiche, 8 gravi e 125 medie. Causa delle ferite, vediamo, 117 sono stati colpiti da munizioni letali convenzionali, 21 da proiettili shrapnel che creano devastazioni interne, 56 da altri tipi di proiettili e 60 da gas. Danni nel corpo: 10 sono stati feriti nel collo e nella testa, 23 negli arti superiori, 10 nella parte posteriore e nel torace, 8 nell'addome e nel bacino, 122 negli arti inferiori, 21 hanno ferite multiple, 60 sono rimasti asfissiati dall'inalazione di gas. Il ministero ha affermato che venerdì 2 paramedici sono rimasti feriti da munizioni letali e soffocati da gas. Un'ambulanza è stata parzialmente danneggiata e 5 giornalisti sono rimasti feriti. Questo un po' la report della situazione della lotta a ieri, insomma, cioè all'altro giorno, venerdì scorso, che insomma è stato l'ennesimo venerdì, appunto dopo il 30 di marzo, che ha visto il popolo palestinese scendere nelle strade per arrivare fino appunto ai confini con la striscia con Israele e cercare appunto di rivendicare il proprio diritto di ritorno alla propria terra nel 70° anniversario appunto della Nakba.
Ecco, diamo altre brutte notizie, diciamo, in merito alle statistiche. Stavolta è l'OSHA, l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari, che riporta le violenze dei coloni contro i palestinesi in aumento dal 2017. La violenza dei coloni israeliani contro i palestinesi è in aumento dall'inizio del 2017, ha riferito l'Agenzia delle Nazioni Unite questa settimana. Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari, OSHA, appunto, tra gennaio e aprile 2018 i suoi funzionari hanno documentato 84 incidenti attribuiti ai coloni israeliani, risultanti in feriti palestinesi 27 incidenti o in danni alle loro proprietà 57 incidenti. Come media mensile, ha aggiunto l'agenzia, questo è il più alto livello di incidenti registrati dalla fine del 2014, il che corrisponde a un aumento del 50% e del 162% rispetto al 2017 e al 2016 rispettivamente. L'OSHA ha osservato che, come negli anni precedenti, il governatorato di Nablus possiede il più alto numero di incidenti, un totale di 35, di cui 20 hanno avuto luogo in 6 comunità palestinesi attorno alla colonia di Izzar e dei suoi avamposti adiacenti. Queste comunità, Burim Madama, Asira al-Kibilia, Urif, Einabus e Uara, i loro circa 21.000 abitanti sono colpite da anni da intimidazioni e violenze dei coloni, che hanno minato la loro sicurezza e sopravvivenza, ha aggiunto l'OSHA. I tipi più frequenti di incidenti hanno coinvolto il lancio di pietre contro case e veicoli palestinesi, aggressione fisica, atti vandalici contro alberi e altre proprietà agricole e atti vandalici contro veicoli e pitture di graffiti. L'OSHA ha anche sottolineato che tali cifre escludono incidenti che comportano incursioni di coloni ed altre invasioni nelle comunità palestinesi o proprietà private, che non hanno provocato vittime o danni. Tuttavia, questi incidenti spesso hanno portato all'intervento delle forze israeliane, che a loro volta hanno provocato scontri con i residenti locali e si sono concluse con ulteriori vittime palestinesi. Tra gennaio e aprile di quest'anno, 28 incursioni dei coloni hanno provocato scontri con le forze israeliane, le quali hanno ucciso un palestinese e ne hanno feriti 277. L'agenzia dell'ONU ha ribadito che, come potenza occupante, Israele ha l'obbligo di proteggere i civili palestinesi da tutti gli atti o le minacce di violenza, compresi quelli portati avanti dai coloni israeliani, e di assicurare che gli attacchi siano investigati in modo efficace e che gli autori dei reati siano ritenuti responsabili. Certo, come no, è da sempre la politica di Israele, di protezione proprio del popolo palestinese.
Anzi, cioè, per dire che i soldati che ammazzano qualcuno vengono poi festeggiati dalla popolazione, per altro, anche quando ammazzano bambini o insomma fanno, quindi figuriamoci. Va bene, andiamo avanti con un altro articolo sempre tratto da Infopal dell'8 di giugno. Rapporto: a maggio Israele ha arrestato più di 600 palestinesi. Le forze di occupazione israeliane hanno arrestato più di 600 palestinesi nei territori occupati e nella striscia di Gaza a maggio, tra cui 94 bambini e 9 donne, secondo quanto affermato da gruppi per i diritti umani. Gli arrestati sono stati documentati da associazioni. Gli arresti sono stati documentati da associazioni per i detenuti palestinesi, da organizzazioni per i diritti umani, tra cui la Società per i prigionieri palestinesi, Adamir, e la Commissione per i detenuti ed ex detenuti ed il Centro per i diritti umani Al-Mezzan. I dati rivelano che le forze d'occupazione hanno detenuto 197 palestinesi da Gerusalemme, 104 da Ramallah e Al-Birek, 70 da Hebron e 33 da Genova. Altri 44 arresti sono stati documentati a Betlemme. Le forze israeliane hanno anche arrestato 48 palestinesi a Nablus, 15 a Tulkarem, 32 a Kalkilia e 5 a Tubas, 20 a Salfit, 8 da Gerico e 29 dalla striscia di Gaza. Le autorità di occupazione hanno emesso 83 ordini di detenzione amministrativa, inclusi 36 di rinnovo. Al momento ci sono circa 6.000 prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane, tra cui 350 minorenni e 430 amministrativi, cioè in detenzione amministrativa, il che significa senza processo, senza un'accusa precisa, ma insomma
senza diritti.
Generica, esatto, senza diritti, perché appunto non c'è nulla di fissato, nulla di che prevede insomma un inizio e una fine della detenzione, e nemmeno appunto la possibilità di difendersi in questo caso, ma è proprio una operazione insomma preventiva. E visto insomma la mobilitazione che c'è in atto in questi mesi, insomma è evidentemente un attacco repressivo insomma, che fa parte di tutto quello che è poi insomma è l'armamentario messo in campo dall'entità sionista per continuare la pulizia etnica e non accettare assolutamente le rivendicazioni del popolo palestinese. Direi che magari prima di continuare con un po' gli aggiornamenti rispetto alla situazione in Palestina, magari facciamo un break musicale e poi torniamo con altre notizie.
Vai con la musica.
Shh. شباب جاهزة أغصان يابسة ساعات لابسة عضوات ناسفة معاش في فايدة رجوع خافني رب بيعرفني ارسي اسكين جدر بالعروق ابني بيورثني سلاحي مرفوع شعبي بيفوع بوش الزل عرفوا كل عاصمة بالانتفاضة الأولى بزد حجار وتكسير عظام حرب المركافة شفناها عم تنحرق وتنسرق وتنسرق مع تسليح الانتفاضة بالمواجهة الثانية مع شارون بوطو بوطو مع تعتيم عجنين الطيران بيختال القيادة حصار المسموم مع الخيانة دايما بيجي من خصرك يا ريت بيجي من خصمك بينكسر جواتك بس بالنهاية ملكاش غير تسق باخواتك بتعرف اني وعدتك الثواني جاي حاسمه لاعظم صمود عرفوه بالتاريخ المؤدين والمجاهدين جاهزين الخندق واحد ما العدو واحد والهدف واحد اليوم فجر الصواريخ بسما غزة لنصر واحد بيت لاهية حيش جاي كلاشنات كما ان جاهزة لطلع حصاد ناطرة مش بحاجة معابر مازنة رتب اصوات بتنده غزة غزة صاروخ ورا صاروخ والهدف ديمونة ملوتوف مويد وعطم الفسفور يكشف مقاطو ورا مقاطو ورا مقاطو والمزيد بالخنادق حطات خافية شوضة ناطرة صحو مع شروق للثقر بقطاع غزة شجر بطلع من بين الجذور الاحتلال اللي عم ترمي اصحاب يوم حصار تلاقي اولاد بلموا باش لا اجلو تشوه وتركوا جوعان يتوجع وهو ساكت تطلع صرخته مع كل صاروخ فصام بين الانفاق يدور بغزة منصة صواريخ جاهزة نادي المقاومة بعدها موجودة موجودة نوجع روح الناس بيوتهم بعد شاهد القدس القصام البدار 23 يوم تحمي سماك يا فلسطين والمقاومة دايما منتصرة اشو صواريخ شباب جاهزة أحصان يبسة قطع قسة تشو صواريخ شباب جاهزة أحصان يبسة قطع قسة تشو صواريخ شباب جاهزة أحصان يبسة قطع قسة تشو صواريخ شباب جاهزة أحصان يبسة قطع قسة
سنة هالبلاد مرق كتير ناموس عظام تسلم عظام شفاف الأرض تبوس كله بالروح خبرني ما بيعرف فهنو فينا موت شفنا المجازر بيعرفنا اكتر الصمود تنزل القذايف على طفل مش خايف توصل اصابع عندكو بهلع فش عنا صفارات انبار عنا الارض تفتح ابوابها كرمال رجال خنادق تطلع زرع موسم النصر يسقط الحصار يبقى الجبار مرجع
اشو صواريخ شباب جاهزة اغصان يمسي قطع فسي اشو صواريخ شباب جاهزة
يدي على يدك وروحي سلاح أشد جرحا خفيفا قلبا مورقا مساء كبير ماءك مائي تصير أيامي غزة وأنت شهيد تشتق صواريخا تضيء قلبك مثلي أنا تشتق صواريخا تضيء قلبك مثلي أنا
1400 شهيد العدد ممكن يزيد حزين تعرف شين الراحل إلا بعد الرحيل البشرة سمرة رعد صوت المسيح غضب اللي صلب لك واحد صوب له 10 14 ألف راس حكومات متخاذلة مطلوبين لسات اسمع هذا شعب الجبارين اسمع هذا صوت لسات ويرداد هزات خريطة شعوب دقت نفس الكاس أهار جنوب آسيا شمال أفريقيا انتفاضة قارات بيصرخ بالشوارع دامة بالمستشفيات قابض على الجراح على السلاح الروح هو أشد هوية سحب القتال وتحت المدافع محتل يبصق مجازر ربط مفاصل التاريخ عيون مراسل تخبر أكثر من الكلام البليغ ما يداوي دخان القنابل الجسد العابر ما تداوي العرس كمالة مقاتل أسير بصفة متظاهر طبعا رعب الدم الدم الفاير حريق صفارة ضرب رصاص من حدود الروح يغمي بأصحاب انتصار سبع جروح ويبقى حاير لكن فدائي خالد فدائي قادم يدفع باسم البشر اللي بقاش فينا عالي ينتزع نصر متتالي بتشرى صواريخ بتشرى صواريخ
اشو صواريخ شباب جاهزة أحصان يمسة قطع فسة اشو صواريخ شباب جاهزة أحصان يمسة
Eccoci nuovamente in diretta quando sono le 20:38 di lunedì 11 giugno e ormai insomma andiamo a dare qualche altro insomma aggiornamento rispetto alla situazione in Palestina, che si fa insomma di settimana in settimana sempre più grave e che insomma ci chiede ovviamente la nostra solidarietà, cosa che insomma cerchiamo di dare in tutti i modi possibili, come insomma anche ha dimostrato la presenza quasi in tutte le tappe del Giro d'Italia di questa edizione che si è conclusa di fatto 2 settimane fa. La solidarietà con il popolo palestinese non è certo sopita, ma anche se magari non si esprime con la ricchezza di qualche anno fa, è sicuramente insomma presente e capillare, e l'ha ricordato partecipando in qualsiasi tappa, con anche in più punti, con bandiere, scritte, striscioni, insomma slogan e quanto di più la fantasia ha portato. E questo insomma ci fa capire che la Palestina non è sola, no? Ma anzi insomma viene sostenuta a livello internazionale. Andiamo a leggere un articolo ora che mette un po' il dito nella piaga, nel senso che appunto vede come mette in luce come non sia solo l'occupazione sionista a essere il problema per i palestinesi, non è solo l'occupazione sionista, non è solo la connivenza con i sionisti da parte del governo egiziano, non è solo l'essere inerme della comunità internazionale, ma purtroppo anche l'autorità nazionale palestinese, l'ANP, in questo momento di gravissimo attacco da parte di Israele contro il popolo palestinese, non sta di fatto sostenendo il popolo di Gaza, ma in qualche maniera insomma non fa che appunto appesantire la situazione. E questo appunto perché, come anche insomma abbiamo approfondito in altri collegamenti direttamente da Gaza, ma anche insomma in altre trasmissioni, la questione, la conflittualità tra Fatah, che appunto presiede l'ANP, e Hamas, che invece appunto detiene l'organizzazione, l'amministrazione di Gaza, c'è una conflittualità tale per cui insomma l'ANP ha chiuso i rubinetti e da ormai svariati mesi tutti i dipendenti pubblici di Gaza non percepiscono lo stipendio, il che grava in maniera enorme non solo sulle famiglie appunto dei dipendenti pubblici, ma anche sull'intera economia di Gaza, perché chiaramente quando migliaia di famiglie sono impossibilitate ad avere lo stipendio e quindi non possono comprare nulla, anche tutto il resto, no? Anche l'economia acquisisce un blocco. Ricordiamoci che tra i dipendenti pubblici ci sono gli insegnanti, ci sono soprattutto gli ospedali, i sanitari che in questi giorni stanno dimostrando invece tutta la loro dedizione, e appunto cioè sfidando e rischiando la morte come abbiamo visto anche nell'articolo precedente, contro appunto i proiettili, i gas lacrimogeni sionisti, per andare a sostenere, ad aiutare i feriti che insomma si contano sul terreno. Abbiamo visto a più di 14.700 da 30 di marzo ad oggi. Vediamo appunto questo articolo che dice: grandi marce in Cisgiordania per chiedere all'ANP di revocare le sanzioni su Gaza. domenica, questo è un articolo di oggi, dell'11 di giugno, quindi insomma se parliamo di domenica, cioè ieri sera è stata organizzata una grande marcia a Ramallah per chiedere all'autorità palestinese, l'ANP, di revocare le sue sanzioni contro la striscia di Gaza. I partecipanti hanno invitato il presidente palestinese Mohamed Abbas ad attuare le decisioni del Consiglio Nazionale Palestinese su Gaza, cancellando principalmente le sanzioni imposte alla striscia assediata. Hanno anche salutato la fermezza della popolazione di Gaza di fronte alle violazioni e agli attacchi quotidiani di Israele, sottolineando l'importanza dell'unità palestinese. Questo direi che è una cosa che anche noi sottolineiamo, importantissima. Funzionari della sicurezza vestiti in borghese si sono infiltrati nella manifestazione nel tentativo di impedire la marcia. Una marcia simile è stata riportata anche a Betlemme, dove centinaia di persone sono scese in piazza chiedendo la fine del coordinamento della sicurezza dell'ANP con l'occupazione e le sue misure repressive contro il popolo di Gaza. Il presidente dell'ANP, Mohamed Abbas, nell'aprile 2017 decise di intraprendere una serie di misure punitive contro la striscia di Gaza per fare pressione su Hamas affinché sciogliesse il suo comitato amministrativo. Sebbene Hamas abbia sciolto la commissione nel settembre 2017, sono state imposte ulteriori sanzioni. La maggior parte dei dipendenti dell'ANP a Gaza riceve solo il 30% degli stipendi mensili, quindi cioè, rendiamoci conto della situazione, di una gravità incredibile.
Adesso riportiamo un fatto altrettanto grave che riguarda, forse ne avrete sentito parlare, ma anche no, visti i nostri telegiornali, dell'uccisione di Razan al-Najjar, mi dicono. È una giovane paramedica che è stata assassinata mentre lavorava, quindi mentre indossava il camice bianco, il che è un'aperta violazione dei diritti umani che sono stati ancora una volta calpestati dal regime di Israele. E l'articolo è di Infopal dell'8 giugno. Dopo che i rappresentanti delle democrazie occidentali hanno rilasciato varie dichiarazioni nelle quali affermano che Israele ha diritto a difendersi, l'esercito di occupazione non ha perso tempo per esercitare a modo suo questo diritto. Ha ucciso un paramedico palestinese con indosso il camice bianco mentre era impegnata a curare i feriti. Che minaccia poneva questa piccola giovane ragazza davanti all'esercito più potente del Medio Oriente? La verità è che la traduzione pratica del diritto di Israele a difendersi è una licenza ad uccidere o a giustificare gli omicidi. In nome di questa autodifesa, l'esercito israeliano sono decenni che commette atrocità contro i civili. Il mondo ne è stato nuovamente testimone durante il furioso spargimento di sangue compiuto dalle forze israeliane il 14 maggio 2018 contro i manifestanti indifesi ai confini della striscia di Gaza. Il paramedico 21enne Razan al-Najjar è divenuta il simbolo della resistenza dal momento stesso in cui il suo nome è stato annunciato come una delle vittime di venerdì, primo giorno di giugno. Razan era una figura di spicco in campo umanitario, aveva rilasciato numerose interviste alla stampa sulle tante persone disarmate che erano cadute vittime del fuoco israeliano durante le marce del ritorno. Questa energica giovane ragazza prestava loro volontariato per fornire cure mediche ai dimostranti che venivano colpiti dai soldati israeliani ed è stata a sua volta colpita da lontano da cecchini mentre si occupava dei feriti. Il suo camice bianco si è macchiato di sangue rosso e Razan al-Najjar ha esalato il suo ultimo respiro dopo essere stata colpita al petto. Razan al-Najjar ha pagato con la vita il prezzo per poter curare le ferite della sua gente. Una grande folla ha partecipato al suo funerale in uno scenario nel quale le emozioni sono state forti e molte lacrime sono state versate. Le ambulanze si sono messe in fila per una marcia simbolica in onore di un martire del lavoro umanitario. Oggi Razan è divenuta un'icona palestinese che ispirerà tante future generazioni. È stata il martire del giorno tra le grandi folle che hanno protestato nello spazio aperto ad est di Khan Younis nella striscia di Gaza. La sua morte è stata un segnale intimidatorio inviato a coloro che offrono lavoro come volontari per fermare lo spargimento di sangue innocente.
Fin dall'inizio delle marce del Grande Ritorno, a marzo 2018, i soldati israeliani hanno costantemente colpito paramedici, fotoreporter e persone disabili. Le ferite riportate alla testa e al petto hanno causato la morte immediata, incidenti che sono stati documentati dalle telecamere. L'esercito israeliano ha considerato le pacifiche dimostrazioni popolari come un'arena aperta nella quale poter uccidere facilmente, con una veloce pressione delle dita sul grilletto. Tutto ciò è stato compiuto col pretesto del suo diritto di autodifesa. I cecchini israeliani hanno continuato a dare la caccia a palestinesi disarmati che innalzavano bandiere, come se fossero in una battuta di caccia selvaggia. Ed il conto finale è stata una lunga lista di oltre 100 martiri palestinesi, oltre a migliaia di feriti, alcuni dei quali hanno avuto arti amputati e inabilità permanenti. Tutta questa ferocia e questo brutale abuso non hanno interrotto la tradizionale fase di propaganda che le capitali europee ed occidentali ripetono costantemente, cioè il diritto di Israele a difendersi. Questa frase è stata istituita nei decenni come una delle più sacre, incastonate su entrambe le sponde dell'Atlantico. Chi osa usare meglio il proprio cervello e porre domande differenti? Anche la Palestina ha diritto di difendersi? Come dovrebbero reagire il suo popolo se si trova sotto occupazione militare e privato anche della protezione internazionale? Non si tratta comunque di un mistero difficile da individuare, dato che tutti sanno che l'occupazione israeliana gode di un'immunità particolare presso la comunità internazionale, che la protegge dalle responsabilità o dalle punizioni. Ciò si riflette nel veto presso il Consiglio di Sicurezza, che rende il sangue e le vite palestinesi senza nessun valore davanti agli occhi delle democrazie occidentali. Anche chi decide le politiche estere europee partecipa a questo ristagno cronico, che non viene minimamente intaccato dalla continua occupazione delle violazioni, nonostante le crescenti manifestazioni svoltesi nelle piazze europee e le azioni intraprese dalla società civile mondiale contro questo totale immobilismo. Dato che questa inazione ha provocato ancor più vittime innocenti, una situazione eccezionale è stata creata da attivisti della società civile lunedì 28 maggio davanti ai ministri degli esteri dell'UE, mentre si riunivano per un incontro. Sono stati accolti da un'esposizione di 4.500 paia di scarpe, allineati fuori dal loro quartier generale di Bruxelles. Questa vasta esposizione rappresenta il numero di civili palestinesi ammazzati dalle forze israeliane nella striscia di Gaza in soli 10 anni. Quel che dovremmo ammettere e riconoscere pubblicamente è che né l'Europa né il resto del mondo hanno pronta una roadmap per liberare il popolo palestinese dall'occupazione, ma hanno piuttosto una quantità enorme di vuote dichiarazioni verbali rilasciate dopo ogni massacro commesso da Israele, che non intaccano in nessun modo la situazione e non influenzano nemmeno i privilegi speciali e le immunità garantiti loro. I politici europei e del resto del mondo adesso devono avere il coraggio di guardare direttamente il volto di Razan al-Najjar e di osservare le foto col suo camice bianco macchiato di sangue, prima di poter osare ancora pronunciare la frase «il diritto di Israele all'autodifesa».
Beh, direi insomma che cioè, di fronte insomma a appunto una cosa di queste, la gravità di questo atto in confronto di questa ragazza di 21 anni, insomma, è un esempio, no? Perché molti altri già paramedici sono stati colpiti durante queste ultime settimane, anzi sembra proprio che vengano anche insomma scelti non a caso, insomma, no? Perché
beh, è un modo per privare non solo di una forma di supporto il popolo palestinese, ma anche di voci che parlano per il popolo palestinese, come nel caso della vittima, ma nel caso di tanti altri è una doppia opportunità di privarli della voce e dell'aiuto.
Assolutamente. Beh, direi che adesso per fortuna possiamo chiudere però la trasmissione di questa sera con un articolo insomma positivo, e cioè i palestinesi ringraziano l'Argentina e Lionel Messi per l'annullamento della amichevole con Israele. Direi che insomma dopo tanta disperazione che abbiamo letto, no, negli ultimi articoli, almeno ci lasciamo con un cioccolatino, ecco.
Almeno qualcuno si oppone allo sport washing sionista.
Esatto. Vediamo l'articolo tratto da Palestina Rossa del 6 di giugno. Le mobilitazioni in tutto il mondo riescono a impedire l'uso della partita da parte del governo israeliano per colpire i suoi crimini di guerra, per coprire, scusate, i suoi crimini di guerra e le gravi violazioni dei diritti umani contro i palestinesi. Martedì 5 giugno la squadra nazionale di calcio argentina ha annullato la partita amichevole con Israele programmata per sabato 9 dopo mesi di campagna del BDS iniziata in Argentina. I tifosi e i sostenitori dei diritti umani dei palestinesi hanno esortato la squadra argentina e il calciatore superstar Messi ad annullare la partita, che si doveva svolgere in uno stato israeliano costruito nel villaggio palestinese di Al-Milia, che fu ripulito etnicamente in risposta alla criminale politica di Israele di sparare per uccidere o mutilare, messa in atto contro i pacifici manifestanti palestinesi a Gaza. Anche il calciatore palestinese Mohamed Khalil, la cui carriera è stata stroncata dopo che Mohamed è stato colpito da un cecchino israeliano a entrambe le gambe mentre protestava pacificamente a Gaza, ha chiesto all'Argentina e a Messi di cancellare la partita con Israele. Migliaia di persone si sono unite a Khalil firmando una petizione a Messi e all'Argentina, ammonendo che il governo israeliano avrebbe usato la partita per colpire i suoi brutali attacchi ai palestinesi dentro e fuori dal campo. I sindacati argentini e la Madres de Plaza de Mayo hanno aderito all'accorata richiesta. La scorsa settimana una manifestazione è stata organizzata davanti alla sede dell'Argentina Football Association a Buenos Aires. Le proteste hanno seguito la squadra argentina a Barcellona. Martedì, durante la sessione di allenamento della squadra in vista della Coppa del Mondo, i sostenitori dei diritti dei palestinesi hanno usato un megafono per consegnare il messaggio direttamente ai giocatori. Secondo quanto trapelato, Israele avrebbe pagato l'Argentina 3 milioni di dollari per giocare la partita, come parte della sua celebrazione del 70° anniversario. Omar Barghouti, dalla campagna palestinese per il boicottaggio accademico e culturale di Israele, ha dichiarato: accogliamo con favore la decisione della squadra argentina di cancellare questa partita amichevole. Sarebbe stato estremamente ostile ai diritti umani. Giocare con uno Stato dove vige l'apartheid è una forma di complicità ingigantita dal recente e orribile massacro commesso da Israele a Gaza contro i manifestanti disarmati che chiedono la libertà, la dignità e il diritto al ritorno dei profughi riconosciuto dall'ONU. Tutto questo faceva parte della politica dello sport washing, la ripulitura tramite lo sport del regime di apartheid israeliano, che utilizza eventi sportivi internazionali per coprire i suoi crimini di guerra e le gravi violazioni dei diritti umani contro i palestinesi. Il fatto che i tifosi dell'Argentina e gli attivisti per i diritti umani di tutto il mondo siano riusciti a contrastarla ci dà molta speranza. Inizialmente la partita era prevista ad Haifa, ma poi il governo israeliano l'ha spostata a Gerusalemme, offrendo agli organizzatori 760.000 dollari a titolo di compensazione. Pare che il ministro della cultura e dello sport israeliano, Regev, abbia messo come condizione alla partita la pubblicazione di una serie di foto promozionali con la squadra argentina, ulteriore prova di come Israele usi lo sport per mascherare o ripulire usando appunto la sua immagine. Dopo la notizia della cancellazione, il primo ministro israeliano Netanyahu ha immediatamente chiamato il presidente argentino Macri perché intervenisse, ma Macri ha risposto che non aveva alcuna autorità sulla decisione. La cancellazione della partita amichevole di Israele con l'Argentina è una spinta alla campagna Cartellino Rosso a Israele, che ha invitato la FIFA ad espellere Israele, come fu espulso il Sudafrica dell'apartheid a causa delle sue violazioni contro il calcio palestinese e il suo disprezzo per gli statuti della FIFA. Anche Federcalcio palestinese ha chiesto all'Argentina di annullare la partita. Quindi insomma questo la buona notizia con cui vi lasciamo quest'oggi. Una battaglia vinta, nel senso che poi appunto l'Argentina ha scelto di non giocare questa partita nonostante i sky che sarebbero stati incassati. E questo insomma è uno forte smacco che invece l'Italia, per esempio, col Giro d'Italia
col
non
cazzo
ha fatto.
Che ha fatto. Eh già.
Quindi questo ci dà motivazione per andare ancora più avanti a rompere i coglioni, perché
detto
insomma,
questo ciò caro che l'Italia non è passata e che è passata all'Argentina in
prossimi yes! mondiali. Yes! Quindi cari nostri ascoltatori, adesso sappiamo chi tifare per i prossimi mondiali, no? Tutti in bianco e azzurro.
E con questa direi che è ora di salutarci.
Assolutamente, e ci risentiamo alla prossima puntata, sempre su radiazione.info. Grazie, buona lotta, buona settimana di lotta a tutti.
Ciao.
أراوش ما الذكريات حولي هنا مر المسيح عانقت ألامي الوقت صرت أنا الحنين صار هو الصمت أرى أنت حلما لا ليس لي أكون حلما يكون وردا نتبادل اتفاقات الحروف أنثني لا أنكسر يمر على نجمتي وقت طويل ولا أنحني وحدتي تعيرني بلون خمر فأحمر خجلا وأشرب وحرا ولا أسكر أرى أن حلما لا ليس لي الملح بريد الذكريات يشق طريقا على ألمي فلا الليل أمنياتي لا أنا ذئب البرحة العجوز ذهب الأمس خاليا محزونا والفتى الكليم صار أنا كتمر معلق على شمس لا يضيء